Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, non però ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Parola del Signore. Non è la prima volta che Marco ci mostra Gesù in preghiera. Per esempio, lo ricordiamo, a Cafarno, nel primo capitolo, subito, a Cafarno, nella famosa giornata di Cafarno, dopo i primi successi popolari, quando fino a sera gli avevano portato i malati in casa della suocera di Pietro, si era alzato di buon mattino e si era ritirato in un luogo deserto per pregare da solo. Una scena simile nel capitolo sesto, dopo aver sfamato 5.000 uomini, aveva congedato la folla troppo entusiasta e aveva rimandato i discepoli per ritirarsi solo sulla montagna a pregare. In queste due occasioni la preghiera di Gesù sembra evidente, sembra volere in qualche maniera difendersi dal successo troppo facile e ambiguo che riscuoteva presso la folla. Qui a Getsemani la situazione per alcuni versi è contraria. Gesù non è al culmine di un successo, si trova invece al culmine di un'ostilità che ormai dura da tempo, e per la prima volta ci fa vedere Gesù che non ha voglia di isolarsi del tutto, ma cerca per pregare qualcuno che gli sia vicino. E per la prima volta, ed è anche la sola, il Vangelo ci rivela il contenuto della preghiera di Gesù. E questo è prezioso, sia per capire quell'ora drammatica di Gesù, sia per capire un po' meglio come dovrebbe essere la nostra preghiera. E la prima cosa che si può notare è chi è il Dio che si prega. Basta pensare a quante delle nostre preghiere non vanno avanti o finiscono male, perché partono male? A chi si rivolgono? Gesù, rivolgendosi a Dio, lo chiama nella sua lingua materna, l'aramaico, lo chiama Abba, papà. Era la sua maniera personale di rivolgersi al Dio di Israele. E questo modo familiare era originale, rompeva con l'uso dei suoi contemporanei. Perché, lo stiamo vedendo in mille maniere, Gesù ha di Dio un'idea abbastanza diversa dalla loro e anche dall'immagine che in genere ci facciamo noi uomini. Noi uomini, quando preghiamo Dio, almeno istintivamente è così, no? Quando preghiamo Dio pensiamo a quei sovrani a cui bisogna chiedere dei favori, no? O come fanno le religioni in genere, quei sovrani che sono preoccupati di far valere i loro diritti, o a quelle divinità che bisogna tenere buone per ottenere i loro favori. Gesù invece si rivolge come al papà, al quale si può parlare con fiducia delle proprie perplessità, certo dei tormenti che ci toccano, ma anche, lo vedremo, per chiedere cosa sta a cuore al papà, cosa si può fare per il papà. Cosa sente Gesù al Getsemani rivolgendosi a Dio? Marco ce lo dice. Cominciò a sentire paura e angoscia. E poi Gesù stesso lo confessa ai tre discepoli che egli ha scelto per accompagnarlo in quest'ora cruciale. La mia anima è triste fino alla morte. Certo, è la paura fisica della sofferenza, di che cosa ti faranno, ma è innegabile che c'è in questa agonia di Gesù, in questo combattimento di Gesù, che è la conclusione, secondo il Vangelo, delle tentazioni, no? Gesù si trova di fronte a una scelta terribile. Il suo messaggio, che è una buona notizia di salvezza per tutti gli uomini, trova invece un'opposizione radicale. Ma allora, se nessuno è attirato da questo messaggio, nemmeno coloro che da tempo stanno con lui, i quali non ne capiscono la portata, a che pro? Voler salvare coloro che pensano di non avere alcun bisogno di salvezza. E prega il Padre per esporgli il terribile dilemma e per dirgli da una parte la sua angoscia, la sua paura di fronte alla morte da affrontare, il calice da bere, e dall'altra parte la sua volontà di obbedire, di fare la volontà del Padre. Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. E in mente la domanda del Padre nostro, preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. ma come si deve intendere la volontà di Dio? Il destino? Come lo intendevano i greci, i romani, quando pensavano a Dio? E come pensiamo pressappoco anche noi? È destino, è volontà di Dio, purtroppo. Non c'è niente da fare, no? Ti arriva giù la mazzata, che non si può schivare. Oppure, come pensano molte persone pie, tutte le forme volontaristiche che accentuano la volontà di Dio, capito? Anche se è arbitraria. L'importante è essere obbedienti. Per volontà di Dio si deve intendere il decreto di Dio, la richiesta che l'Onnipotente ci rivolge, lo sa Lui, che fa quello che vuole a sua discrezione. E perché no, invece, come Gesù ripetutamente ci ha fatto capire, il beneplacito di Dio per gli uomini? Il desiderio di Dio. E allora, vedete che a seconda di come ci si mette di fronte a Dio, cambiano le cose in profondità. Il combattimento di Gesù al Getsemani non consiste nel piegarsi a una volontà inflessibile programmata da un Dio che ha deciso che lui deve morire e in una certa sensibilità perché deve morire per pagare al posto di altri, no? Ma il combattimento di Gesù consiste nella lotta per allineare la sua decisione al beneplacito di Dio. Per allineare la sua decisione al desiderio profondo di Dio. E qual è il desiderio profondo di Dio? Che il mondo sia salvato o guarito, come dice Marco, perché per Marco salvato e guarito è la stessa cosa, guarire gli uomini dai loro diavoli, questa è la preoccupazione di Dio, dalla violenza, dalla gelosia, dal dolore, certo, dalla morte. Dal male, appunto. La volontà di Dio è che il mondo sia salvato, accogliendo il Vangelo, il messaggio di salvezza di cui Gesù è portatore. Il desiderio di Dio, come Gesù coglie di nuovo in questo drammatico faccia a faccia, è che il Vangelo riesca finalmente, che finisca nonostante tutto con il travolgere le resistenze degli uomini. Non si può abbandonare l'umanità alla sua sorte, è questo che il papà gli dice. Non si può abbandonare l'umanità alla sua sorte, bisogna amarlo l'uomo, bisogna perdonarlo. Fino in fondo, no? La posta in gioco del Getsemani è che bisogna ad ogni costo conservare al Vangelo tutte le sue chance. Le chance che il Vangelo deve avere di poter un giorno essere creduto e accolto come il messaggio che libera l'umanità dai suoi diavoli. Ad ogni costo. E per questo Gesù decide di non scappare, di starci. E probabilmente questo è il senso di quella decisione che si esprime in quella frase: basta, è venuta l'ora. In questo senso, vedete come le cose, a partire da Dio, si rovesciano proprio le nostre cose, tutte, e certo ritrovano la loro vita. verità, che però era persa, era nascosta, no? Non è Dio che ha esaudito la richiesta di Gesù, come noi pensiamo che avvenga nella preghiera. Gli chiediamo qualcosa e lui ce la dà. È Gesù che ha esaudito il desiderio di Dio. Gesù va a morire non perché lo esige Dio, ma perché questa è la testimonianza suprema. Questo è il mezzo estremo, perché il suo messaggio di salvezza resti credibile per gli uomini. Cioè, la morte di Gesù non è il tragico coronamento del suo fallimento presso gli uomini, è il pegno che il Vangelo non ha perso nonostante il rifiuto degli uomini le sue chance. Questo è il senso del perdono, del donare al di là del rifiuto da parte di Dio. Questa è la scelta di Gesù. Mi pare che sia un'indicazione preziosa anche per il nostro modo di pregare. Di fronte alle nostre preghiere, che cercano in modi diversi di costringere Dio a mettersi a nostra disposizione, l'agonia di Gesù a Getsemani ci fa scoprire che la vera preghiera è cercare noi di metterci a disposizione di Dio e al suo progetto di salvezza di questo mondo.